Qualche domenica fa, esattamente il 20 novembre, abbiamo iniziato a soffermarci sul testo di Atti 17, dal versetto 16 al versetto 34. Questo testo che ci parla di un turista illustre che nel 52 d.C. visitò la città di Atene, rivelandone che cosa? L'aspetto troppo religioso. Allora, è un testo un po' lungo, ma lo voglio rileggere, perché è un testo molto importante. Io credo che sia uno dei testi più ricco di spunti di insegnamento teologici di tutto il libro degli Atti, il discorso che Paolo fa ad Atene. A volte abbiamo, non leggiamo dei lunghi passi durante il culto, perché sembrerebbe che diventino noiosi, ma credo che sia un errore. La parola di Dio dice che anche attraverso la lettura, il puro latte spirituale può fare del bene. E come dicevo l'altra volta, sono convinto che anche la lettura della parola di Dio abbia un valore terapeutico, anche per la salute nostra, salute fisica. Quindi è importante la lettura. Quindi rileggo questo testo importante. Atti capitolo 17, dal versetto 16 al versetto 34. Se per favore può anche essere proiettato, grazie. Mentre Paolo li aspettava, Sile e Timoteo, ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. E frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: ma che cosa dice questo ciarlatano? E altri: ma egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora, tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano, altri dicevano, beh, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma, alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Un testo meraviglioso che sto riscoprendo, un testo che mi ha fatto veramente del bene. Allora, esaminando questo brano, la volta scorsa, abbiamo considerato tre dei quattro punti, il quattro lo vedremo questa mattina, che fanno parte un po' della cornice del discorso. Il primo punto era l'atteggiamento di Paolo, il secondo era la sua strategia, il terzo come si colloca nei confronti degli uditori, e c'è ancora appunto un quarto punto, quello di questa mattina, che fa parte di questa cornice: la centralità, l'originalità e la dimensione, cioè la portata, la grandezza, la misura del discorso di Paolo, se preferite, della sua predicazione. Qual è la centralità del messaggio di Paolo in tutto quello che abbiamo letto? La centralità è Gesù e la risurrezione. Questa è la centralità del messaggio di Paolo agli ateniesi. Noi dobbiamo considerare, vedendo questo testo, che ciò di cui l'uomo ha bisogno non sono idee astratte, neanche dottrine, quantomeno religioni. L'uomo ha bisogno della persona di Gesù. Questa è la predicazione di Paolo e dovrebbe essere la nostra predicazione. L'unica e vera ragione della speranza dell'uomo, della speranza umana, non consiste nel cambiare le cose fino a se stesse, nel trasformarle, quindi non c'è rivoluzione, trasformazione che tenga, ma c'è la resurrezione. Questo è quello che Paolo dice a questa gente. E noi lo dobbiamo riscoprire. Gesù e la resurrezione sono la risposta di Dio all'angoscioso ed opprimente problema dell'uomo. E il problema dell'uomo è il problema causato dal peccato, dal nostro male, dal quale deriva poi ogni altro problema. Il messaggio di Dio, la cui centralità è la persona di Gesù, è veramente originale. È originale. Vediamo un po' alcuni elementi perché questo messaggio è originale. Beh, prima di tutto è originale perché non trova riscontro in tutto il pensiero dell'uomo. Tanti pensieri all'uomo, ma questo non c'è. È originale perché non può essere concepito dall'uomo, non è possibile. È originale perché è totalmente fuori dalla portata della nostra analisi umana. Il messaggio di Dio è originale perché non trova riscontro, non trova origine dal cuore dell'uomo. È originale perché scende da Dio così che il cuore dell'uomo possa ritornare all'origine di ogni cosa, e l'origine di ogni cosa è Dio. Quindi dalla dimensione, dalla portata del discorso di Paolo appare evidente una cosa chiara: la distanza, l'enorme distanza che separa la religiosità, sia essa cristiana, sia essa pagana, la distanza che c'è da questa religiosità dal vero cristianesimo. Quel cristianesimo che si basa, che si fonda totalmente, esclusivamente nella parola di Dio. Paolo parte da Dio per giungere all'uomo. Questo è il procedimento corretto. Si parte da Dio per giungere all'uomo. E il Dio che Paolo predica è il Dio delle Scritture. È il Dio unico. È il Dio vero. Quel Dio che si rivela, che si fa conoscere, che fa conoscere la sua volontà. Paolo predica un Dio sovrano, che è al di sopra di tutto e di tutti, senza abbassarlo ai miseri livelli delle nostre necessità. A volte abbiamo necessità di abbassare questo livello, o delle nostre capacità. Agli dèi manipolabili dell'uomo, Paolo contrappone l'Iddio che dona tutto a tutti e non riceve nulla da nessuno. Questo è il Dio delle Scritture. Crediamo in questo Dio? Quell'unico e vero Dio che è principio, mezzo e fine di tutte le cose. E all'ambito ristretto dei templi, delle statue, degli altari, che cosa fa Paolo? Paolo contrappone la dimensione del cosmo, del mondo creato, del mondo permeato da Dio, che diventa il tempio di Dio, non ristretto, una sala, un luogo, ma tutto l'universo, tutto il creato diventa il tempio di Dio, ma nonostante questo, che non può limitare Dio. Qualcosa che fa venire mal di testa a pensarci, perché non riusciamo a comprendere l'infinità di queste cose. E all'oro, all'argento, alle pietre scolpite dall'arte umana, seppur belle, ci mancherebbe. Però Paolo oppone il Dio che è presente in ogni cosa, cioè l'onnipresente, l'Iddio che è spirito. Quindi il discorso di Paolo oltrepassa, supera l'umano, in termine teologico si dice trascende l'umano, perché il discorso di Paolo è l'eco del discorso di Dio, è l'eco della parola di Dio. Un Dio sconosciuto per quella gente e forse per tanti di noi ancora. Un Dio sconosciuto alla cultura e alla religiosità fin troppo evidente, fin troppo marcata degli ateniesi. Ma è però un Dio che non vuole rimanere nascosto. È un Dio che non vuole rimanere sconosciuto, ma è un Dio che si rivela, che si fa conoscere per quello che è, per quello che è. Ed è un Dio che responsabilizza l'uomo e lo chiama alla conoscenza, lo chiama al ravvedimento, al pentimento, e lo chiama alla fede. Ed è un Dio che vedremo nel corso di queste meditazioni, che si presenta come creatore, che si presenta come Signore, che si presenta come sovrano, che si presenta come redentore, ma non finisce qui, si presenta anche come giudice. La predicazione di Paolo, che cercheremo appunto di analizzare, sviluppa quattro punti fondamentali. C'è un appello alla conoscenza di Dio, lo abbiamo letto nel versetto 23, che non rileggo per brevità. Secondo, c'è la signoria del creatore e conseguente dipendenza della creatura, dal versetto 24 al versetto 29. Terzo, c'è un invito, caldo, caloroso invito a passare dall'ignoranza al pentimento, versetto 30. E quarto, c'è l'annuncio del giudizio finale e della resurrezione, versetto 31. Che cosa fa Paolo? E qui mi collego alla strategia di Paolo. Paolo trae spunto dall'avere osservato un altare dedicato al Dio sconosciuto. Interessante, dobbiamo sapere che era usanza dei pagani dedicare altari alle divinità ignote nella paura di attirarsi l'ira di qualche dio ignorato. Interessante, eh? E richiamandosi al Dio sconosciuto, Paolo con intelligenza e con acutezza prima di tutto allontana la pericolosa accusa di annunciare una divinità straniera. No, ce l'avete qui nel vostro elenco, è lì, al Dio sconosciuto. E nello stesso tempo però mette in evidenza l'ignoranza degli ateniesi intorno alle cose di Dio. Quindi qui abbiamo i due termini del discorso. Due termini contrapposti, ignoranza e conoscenza. Non vanno d'accordo questi due termini. Bisticciano l'uno con l'altro, cozzano l'uno con l'altro, l'ignoranza e la conoscenza. Quella conoscenza che avviene mediante l'annuncio, la predicazione. Il Dio vivente vero che Paolo ha in mente, che conosce, che vuole predicare, può essere conosciuto soltanto, sottolineo soltanto, attraverso la sua rivelazione. Non ci sono altre strade. Non ci sono altre strade. Ogni altra strada è preclusa, ogni altra strada è un vicolo cieco. Non esistono altre possibilità, solo la rivelazione. Dove c'è l'ignoranza di Dio, sapete cosa c'è? C'è l'idolatria. Dove c'è l'ignoranza di Dio, sapete cosa c'è? C'è l'ateismo, non credere nell'esistenza di Dio. Poi l'ateismo si divide in relativo e assoluto, ma qui è un altro discorso. L'ateismo è una forma di religiosità in negativo. Stiamo sotto. E poi, dove c'è l'ignoranza, esiste la religiosità che vengono imposte, proposte dalla filosofia. C'è un risultato finale, catastrofico, in tutto questo discorso di ignoranza. La corruzione morale è alle stelle. La corruzione morale è alle stelle. Ma, ecco la rivelazione, ecco la predicazione, ecco che Dio nella sua bontà interviene, bandisce questi tempi dell'ignoranza, si rivela, si fa annunciare, perché l'uomo lo possa conoscere. E questa conoscenza non rimanga qualcosa di teorico, si traduca sì in insegnamenti, la famosa dottrina, ma tale dottrina sia correttamente messa in pratica, applicata, e qui entriamo in quello che è l'etica cristiana. Ignoranza. Nell'ignoranza esiste soltanto lo sciocco e puerile tentativo dell'uomo di avvicinarsi a Dio. Ed è un misero tentativo, che rischia poi di diventare un fantasticare su Dio. Permettetemi una parentesi, miei cari. E quando si apre una parentesi bisogna poi cercare di chiuderla, perché a volte si aprono le parentesi e non si chiudono più. Io spero di aprirla e di chiuderla. L'ignoranza in generale è una brutta bestia. L'ignoranza di Dio, l'ignoranza delle cose di Dio è la più brutta bestia che ci possa essere. Questa è la rivelazione della Scrittura. A volte, purtroppo, anche noi come credenti, avevo detto che non usavo più sta parola, anche noi a volte come discepoli siamo piuttosto ignoranti delle cose di Dio. E se così è, potremmo finire di fantasticare su Dio. Fantasticare su Dio. Chiusa parentesi. Rivelazione. Nella rivelazione di Dio è Lui che si incontra con l'uomo. È Lui che si china sull'uomo verso di Lui. Soltanto partendo da Dio, l'ho già detto e lo ripeto, si può giungere all'uomo, mai il contrario. Tutti i tentativi dell'uomo di salire verso Dio sono miseramente falliti. E questa è la storia. E potremmo anche vedere la storia della nostra vita. Solo da Dio, partendo da Dio, si può giungere all'uomo. Dall'uomo non è assolutamente possibile arrivare a Dio. L'uomo quando nasce nel mondo, mondo inteso come cosmo, viene posto nelle condizioni di contemplare questo tempio di cui dicevo prima, grandissimo, che è l'universo creato. Questo tempio maestoso dove la bellezza, dove la grandezza, dove la perfezione dell'opera di Dio sono evidenti. Paolo fa questo esempio per far capire che la concezione pagana e religiosa di Dio, chiuso nei templi, conseguenza dell'ignoranza, a questo Paolo oppone che cosa? L'annuncio del vero e unico Dio, quel Dio che abita il cosmo, quel Dio che lo dirige, ma non soltanto lo dirige, lo permea, lo contiene, lo sostiene. E il discorso di Paolo si articola su tre punti principali che non vedremo oggi, ma perché sto concludendo, ma che vedremo dalla prossima volta in avanti. Paolo inizia il suo annuncio presentando il Dio creatore, poi continua presentando il Dio redentore e poi conclude per far capire che l'uomo non può scherzare con Dio, né può disinteressarsi di Lui, anche se lo fa, annuncia che questo Dio creatore, questo Dio redentore è anche un Dio giudice. Una riflessione finale, perché possiamo riflettere e mettere questo davanti al Signore. E anche una domanda. Che effetto ci fa? Che effetto ti fa sapere? Che effetto ti fa ricordare che il Dio sovrano che è rivelato nelle Scritture è colui che ha creato ogni cosa? Ogni cosa. È colui che ha ideato, ma non soltanto ideato, lo ha realizzato, un piano straordinario di salvezza. E che un giorno si siederà sul trono per giudicare tutti quelli che avranno rifiutato l'opera della croce. E ho apprezzato questa mattina quando Marco ha fatto una preghiera specifica per tutti quelli che ancora lo stanno rifiutando. Quali sentimenti, quali reazioni affiorano nella nostra mente, nella tua mente e nel tuo cuore pensando a tutte queste cose? Dobbiamo riflettere. La predicazione deve far riflettere, se no serve a ben poco. Allora, se siamo suoi figli, ringraziamo e adoriamo Dio per questa rivelazione, creatore, redentore e anche giudice. Se ancora viviamo, perdonatemi, se ancora vivete nell'ignoranza, cioè privi della conoscenza di Dio, lo potete conoscere ancora, ma attenzione, affrettatevi e soprattutto non scherzate con Dio. Signore, vogliamo piegare i nostri cuori davanti a te, di fronte a questa grandezza della tua rivelazione che non riusciamo a capire fino in fondo. Ma chiediamo, Signore, che il tuo spirito possa raggiungere la nostra mente e il nostro cuore e ce lo possa far realizzare il più possibile. Signore, abbi pietà delle sorti di questo mondo. Signore, abbi pietà delle persone che ancora ti stanno rifiutando. E fai capire loro che un giorno dovranno subire il tuo giudizio e sarà un bel problema. Noi ti ringraziamo per quello che tu stai facendo nelle nostre vite, per quello che ci stai dando, per come continui a farti conoscere e per come tu ci preserverai in un modo o nell'altro nei giorni futuri. Signore, siamo nelle tue mani, nelle mani di un grande Dio, come ci rivela qui Paolo e come lo rivela gli Ateniesi. Sia benedetto il tuo nome, da ora e per sempre. Amen.